derzeit nicht in Topform.
Redistribuzione del reddito.
Verheerende Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa.
Iniquità.
Die Migrationskrise.
Dumping sociale.
Den Brexit.
Crescita sostenibile.
Den Terrorismus.
Está muito preocupado com o populismo e até com o euroceticismo.
Crece el escepticismo, crece la sensación de que el sistema no funciona.
How we want Europe. Will Europe. We voted to leave.
Hören Sie diesen Alarmruf?
Aufrufe.
I populisti e i nazionalisti. Pericolo.
Wen rufen Sie auf?
Lösungen müssen konkret sein.
Pos είναι δυνατόν.
Proposed a clear plan.
Für die Sicherheits- und Verteidigungsunion.
Employment.
Mehr Steuergerechtigkeit.
Culture.
Für die Verdoppelung des Investitionsplans.
No alla riduzione dei fondi strutturali a Spagna e Portogallo.
Education, child protection.
And social justice.
Für den digitalen Binnenmarkt.
Moralizzazione della democrazia europea.
Für den Schutz der Außengrenze und für eine gemeinsame Migrations- und Asylpolitik.
Job creation and connectivity.
Die EU muss jetzt reformiert werden.
Reinvent Europe. Thank you.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
E benvenuti alla seconda puntata della seconda stagione di Eurofonica. Siamo in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Il team nazionale è da poco rientrato dalla puntata di Strasburgo della scorsa settimana e ben presto sarà integrato dai nuovi redattori che ci aiuteranno a raccontarvi l'Unione Europea in tutte le sue sfumature.
Esatto, e voi avete appena ascoltato un mashup realizzato dai nostri colleghi francesi, da Bertrand Vigée, con le parole che hanno un po' sintetizzato il discorso del presidente Jean-Claude Juncker sullo stato dell'Unione e del Parlamento Europeo di Strasburgo, ma anche dei gli europarlamentari, no, che sono intervenuti.
Sì, il senso degli interventi in quell'occasione erano ovviamente tutti tesi ad intraprendere l'attività con senso di realismo e con grande onestà, ammettendo che purtroppo in Europa ci sono molti problemi irrisolti, per citarne alcuni già ricordati da Juncker: gli elevati livelli di disoccupazione, soprattutto quella giovanile, la disuguaglianza sociale e la massa ingente di debito pubblico, fino all'enorme sfida dell'integrazione dei rifugiati, che è stato uno dei nostri cavalli di battaglia dell'anno scorso, che abbiamo cercato di raccontarvi, fino alle minacce più che concrete alla nostra sicurezza interna ed esterna. Ogni singolo Stato membro è stato colpito dalla perdurante crisi che purtroppo caratterizza i nostri tempi.
Esatto, e soprattutto in apertura di questa puntata volevamo ricordarvi che ieri la democrazia diretta dell'Europarlamento ha compiuto ben 40 anni. Eh sì, era il 20 settembre 1976 quando i rappresentanti dei 9 Stati membri, che all'epoca componevano la Comunità Economica Europea, Italia, Francia, Repubblica Federale Tedesca, Lussemburgo, Olanda, Belgio, Regno Unito, Irlanda e Danimarca, sottoscrissero a Bruxelles l'atto di nascita del Parlamento eletto direttamente dai cittadini, l'unica istituzione europea ad avere questa peculiarità.
E 3 anni dopo venne eletto nel 1979 e ogni 5 anni si rinnova. A questo proposito vogliamo aprire la puntata con una riflessione sullo stato dell'Europa, sulla sua fisionomia e su come sarebbe potuta essere se alcuni personaggi che ne hanno scritto le pagine non fossero mai esistiti. Il pensiero corre ovviamente a Carlo Azeglio Ciampi.
Ma prima di lasciarvi al focus vi facciamo sentire una fantastica canzone dei giornalisti con la loro Completamente.
Ma non penso che possa dirti tutto quello che ti dico io. Spero che, mi auguro di cuore che non ci incontreremo mai più, per non perdere l'ultimo briciolo di dignità che mi rimane, ed evitare di squagliarmi sotto il sole, ed evitare di guardarti come un pazzo, come un pazzo che ti vuole completamente.
i The Giornalisti completamente, siete su Eurofonica.
E a questo punto ve l'avevamo annunciato, vogliamo proprio aprire la puntata con una riflessione sullo stato dell'Europa e su come sarebbe stata l'Europa diversa se effettivamente i principali attori fossero scomparsi. Vi lasciamo al focus realizzato dal nostro Fabiano Catania di Radio Eco Pisa.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Assistiamo a un decadimento morale, sia nell'etica individuale che nell'etica istituzionale. Si dimentica la frase di Vincenzo Cuoco: alla felicità degli uomini sono più necessari gli ordini, noi diremmo le istituzioni, che gli uomini. Parole che suonano come un monito, quelle che il Presidente della Repubblica Emerito, Carlo Azeglio Ciampi, pronunciava nel 2011 alla stampa, in una delle sue ultime interviste. Oggi più che mai, specialmente dopo la sua morte avvenuta lo scorso 16 settembre, una lucida analisi come questa servirebbe come l'ossigeno ad un'Europa che sembra abbia smarrito la sua strada. Un vero europeista, Ciampi. Uno di coloro che entrano di diritto nella storia di quel sogno di Europa unita che a Bruxelles sembra che qualcuno stia provando a cancellare a tutti i costi. La storia d'amore di Ciampi con l'Europa è lunga e contrassegnata da alcune tappe essenziali che coincidono con i suoi incarichi istituzionali. Prima come governatore della Banca d'Italia, poi come ministro dell'economia del governo Prodi, ancora presidente del Consiglio dell'epoca post-Tangentopoli e infine presidente della Repubblica. Ma è tra il 1996 e il 1999 che l'ex banchiere livornese lascia davvero il suo segno nella storia, contribuendo fortemente all'ingresso dell'Italia nella moneta unica, l'euro, che sarebbe poi entrata in vigore nel 2002. Un ingresso definito da molti come il grande regalo di Ciampi, la sua eredità. Parlerà di euro e Europa come di unici modi per dare un futuro alle nuove generazioni. Frasi che suonano come un'assonanza con il celebre «con l'euro guadagneremo di più lavorando di meno» di Romano Prodi. Ma l'inseguimento del sogno europeista non fu una passeggiata. Ciampi, dopo un'estenuante trattativa, accettò le pesantissime condizioni dell'allora cancelliere tedesco Kohl per l'ingresso italiano nell'euro. L'Italia presentava un deficit del 7,5%, un dato che rappresentava, di fatto, un macigno per la possibilità di aderire alla moneta unica. Da qui in poi lacrime e sangue per i risparmiatori italiani, prima ancora di quelle di Montiana Memoria, che culminarono con il prelievo forzoso dei conti correnti del governo Amato, di cui Ciampi era ministro del Tesoro, e con il contestato cambio lira-euro a 1936,27. Questa è storia. La storia di un'Europa e un'Italia molto diverse da oggi, in cui l'Europa è formata e l'euro ha disatteso nettamente tutte le grandi promesse del passato. Al contrario di quanto è stato detto da qualcuno in questi giorni, Ciampi non è certamente un traditore dell'Italia. Era un partigiano, un antifascista, un patriota, ma soprattutto un europeista, che ha sempre agito per il bene dei suoi due amori, la patria e l'Europa. Poco prima di morire aveva fatto un piccolo passo indietro, dichiarando che serviva un'Europa a due velocità. E noi siamo d'accordo, perché nonostante sia difficile farlo, vogliamo ancora credere che l'Europa sia l'unico modo per dare un futuro alle nuove generazioni. Fabiano Catania, per Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
Eurofonica. Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
E altrettante radio universitarie in Spagna, nel network ARU.
Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
E Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie di Min e do Algarve.
Eurofonica. Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo. Siete sempre su Eurofonica, avete appena sentito il pezzo di Fabiano Catania di Radio Eco. Noi torniamo e continuiamo a parlare di Unione Europea, lanciando però un'occhiata al suo funzionamento interno. Da poco il Consiglio dell'Unione Europea, di comune accordo con il Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker e dopo il parere favorevole espresso dal Parlamento Europeo, ha nominato Julian King nuovo commissario per l'Unione della Sicurezza. Un diplomatico inglese si occuperà di proteggere le frontiere europee da una minaccia esterna?
Non è infatti un po' ironico il fatto che proprio il referendum sulla Brexit si sia giocato anche sulla paura dell'immigrazione e degli attacchi jihadisti? Comunque, a spiegarci quali saranno le sue funzioni, di cosa si dovrà occupare, arriva il prossimo focus realizzato da Alice Masoni di U Radio Siena.
Fonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Sembra proprio che Julian King, l'ormai ex ambasciatore britannico a Parigi, stia per ricevere quello che gli inglesi chiamano a poison chalice, un calice pieno di veleno. In altre parole, qualcosa che all'apparenza sembra vantaggioso, ma in realtà non lo è affatto e rischia di danneggiare chi lo riceve. L'incarico di commissario per la sicurezza dell'Unione appena affidato a King grazie al voto del Parlamento europeo è infatti molto meno prestigioso di quello che potrebbe sembrare. E a pensarci bene, perché proprio un politico dello Stato che ha deciso di uscire dall'Unione ha ottenuto un incarico in un settore almeno apparentemente così delicato? Partiamo dall'inizio e cerchiamo di far chiarezza su questa storia. Come è ben noto, la Commissione europea si compone di 28 commissari, tanti quanti sono gli Stati membri. Lo scorso luglio, dopo il referendum sulla Brexit, l'allora commissario britannico per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e il mercato dei capitali, Jonathan Hill, si è dimesso dall'incarico ritenendolo incompatibile con gli esiti della consultazione popolare. Il suo dicastero influente è stato temporaneamente affidato al vicepresidente della Commissione, il lettone Valdis Dombrovskis. La poltrona britannica è rimasta vuota in attesa di qualcuno che la occupasse. Secondo l'articolo 246 del TFUE, infatti, ogni commissario che si dimette deve essere sostituito da un altro commissario della stessa nazionalità. E ad oggi il Regno Unito è ancora uno Stato membro dell'UE, perché non ha ancora attivato l'articolo 50. Ma chi scegliere? Il nome di King è stato fatto quest'estate da Jean-Claude Juncker in persona per la sua esperienza all'interno delle istituzioni europee e come capo di gabinetto alla Commissione europea dei britannici Peter Mandelson, commissario UE per il commercio dal 2004 al 2008 e Catherine Ashton, alto rappresentante per la politica estera e di difesa dal 2009 al 2014 e anche nel mondo della diplomazia, come confermato dai suoi incarichi in veste di ambasciatore di Sua Maestà in Francia e Irlanda. Curriculum eccezionale, ma stupisce la scelta di Juncker. Il Dicastero per la sicurezza dell'Unione è nuovo e avrà a che fare con temi strategici quali la lotta al terrorismo, la criminalità organizzata ed il cybercrimine. Il nuovo commissario dovrà sostenere l'attuazione dei punti elencati nell'Agenda europea sulla sicurezza, adottata dall'Unione lo scorso aprile. Tra gli elementi più rilevanti del piano troviamo una maggior condivisione delle informazioni tra paesi sullo spostamento dei foreign fighters, l'adozione di un piano d'azione volto ad impedire ai terroristi di accedere ad eventuali forme di finanziamento e soprattutto la creazione di un nuovo centro europeo antiterrorismo presieduto dall'Europol. Sicuri di voler affidare un settore così delicato a un politico che tra due anni non farà più parte dell'Unione? È proprio questo quello che ha chiesto il Parlamento lunedì 12 settembre durante un'udienza tenuta dalla Commissione per le libertà, la giustizia e gli affari interni. A King, interrogato come fosse un colloquio di lavoro, l'aula ha chiesto come intende operare, quali garanzie di indipendenza può fornire al Parlamento europeo e in che modo assicurerebbe che nessuna sua eventuale attività passata, presente o futura possa gettare ombre sull'adempimento dei suoi doveri in seno alla Commissione. Probabilmente si tratta di una domanda di rito, ma ad oggi più che legittima per questo commissario. Ma come vi abbiamo anticipato, il nuovo portafoglio e di conseguenza il ruolo di King sarà meno centrale di quello che si potrebbe pensare. Il lavoro del futuro commissario sarà di completamento e collaborazione con gli altri commissari, in particolar modo con Dimitri Avramopoulos, attuale commissario europeo per le migrazioni, gli affari interni e la cittadinanza. E non è tutto. King non parteciperà neppure alle riunioni ministeriali, ma sarà lo stesso Avramopoulos a fare le sue veci. La sensazione è che dietro la scelta di Juncker ci sia la volontà di far fede al regolamento UE, semplicemente parcheggiando il nuovo commissario britannico in un posto che è di rilievo ma soltanto sulla carta, evitando così le resistenze e le discussioni che un ruolo di maggior spessore a livello di policy making avrebbe altrimenti provocato in seno alla stessa Unione. Al povero King non rimane altro che bere il suo calice, sperando non sia avvelenato per davvero. Alice Mazzoni, da Bruxelles, per Eurofonica.
Eurofonica.
Complain.
Diderot dei Santa Margaret. Lo sapevi che forse un giorno potremmo dover pagare per condividere dei link tratti da giornali e testate online? Pensa a come potrebbe cambiare il mondo di diffondere e di far circolare i contenuti nel web, Facebook, Google.
Assolutamente, ma noi non vogliamo fare allarmismo. Però, certo, la Commissione Europea ha lanciato una consultazione per chiedere ai cittadini e ai Stati membri la loro opinione su come tutelare il diritto d'autore online, proponendo quella che gli addetti ai lavori hanno soprannominato la Link Tax. Ma a scendere più nel dettaglio per spiegarci di cosa si tratti, mandiamo il focus di Caterina Moser di Fuori Aula Network, Verona.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
E se un giorno ci toccasse pagare per condividere un link? Sembra questo l'obiettivo delle nuove norme in materia di diritto d'autore che la Commissione Europea presenterà oggi, il 21 settembre, al Parlamento. Il testo ha tre obiettivi: assicurare un maggiore accesso online, facilitare l'utilizzo digitale dei contenuti protetti nel mercato unico e creare un mercato digitale più equo e sostenibile. Perché? La risposta è semplice. Gli editori non riescono a guadagnare nell'ambiente digitale, mentre le piattaforme online, come Google e Facebook, ottengono enormi profitti ospitando le testate online. È per questo che la Commissione propone un nuovo diritto connesso per gli editori, dando agli editori dei giornali gli stessi diritti dei produttori appartenenti ad altri settori. Con la Snippet Tax o Link Tax, gli editori dei giornali potranno, ma non sono obbligati, chiedere un pagamento a chi condivide i loro articoli, sia motori di ricerca, ma anche semplici blog o social network. La legge si applica ai frammenti, snippet appunto, per cui potrebbe accadere che l'uso di un determinato titolo, come Attacco terroristico a Parigi, si trasformi in un diritto sullo specifico titolo, determinando l'impossibilità di utilizzarlo di nuovo. Inoltre, la norma per questo motivo potrebbe avere un campo vastissimo di applicazione. Infatti, giuridicamente, scrivere un post su Facebook significa rendere disponibile un'opera letteraria online, quindi ogni utente potrebbe essere potenzialmente definito un editore. Un altro obiettivo della legge europea è quello di spingere le piattaforme social a realizzare strumenti automatizzati e molto costosi per la rimozione dei contenuti in violazione del copyright. In questo modo, però, ci sarebbe una redistribuzione dei profitti delle grandi aziende del web verso gli editori europei in crisi, ma allo stesso tempo non ci sarebbe più spazio per altri concorrenti, soprattutto per le piccole imprese. Non possiamo prevedere come andrà a finire, ma finora progetti simili hanno fallito. In Spagna c'è stata una perdita a carico degli editori superiore a 10 milioni di euro, dopo che Google ha reagito a una tassa obbligatoria da parte del Parlamento spagnolo, attraverso un'imposta al servizio di Google News, e la Link Tax, introdotta in Germania, impediva a Google di visualizzare le pagine contenenti articoli dei giornali tedeschi, che alla fine hanno preferito fare un passo indietro, preferendo essere linkati da Google News piuttosto che perdere il traffico generato da esso. Secondo la Commissione, il nuovo panorama digitale creerà opportunità per i creatori di notizie europei se le norme saranno in grado di fornire chiarezza e certezze del diritto a tutti coloro che ne usufruiscono. Andrus Ansip, vicepresidente della Commissione responsabile per il mercato unico digitale, spiega che il contenuto creativo dell'Europa non deve essere inaccessibile, ma deve anche essere rigorosamente protetto, in particolare per migliorare la possibilità di remunerazione dei nostri creatori. Non mancano però le critiche. Secondo il blog Valigia Blu, in realtà questa legge si prospetta più come un mezzo per tutelare gli editori tradizionali che non si sono saputi adattare alla concorrenza. Internet infatti ha consentito l'avvio di nuovi modelli di business. Secondo un diagramma presentato nel 2013 dal presidente della DG Market, la Commissione Europea concepisce Internet come un canale di distribuzione il cui scopo è incanalare i contenuti dai produttori ai consumatori, garantendo i profitti a chi vende. Una prospettiva definita da Valigia Blu retrograda e semplicistica, che non tiene in considerazione i nuovi modelli, come il crowdfunding, che guidano l'innovazione e creano opportunità di partecipazione politica e sociale. In molti hanno dubbi su questa legge, come Giulia Reda, un membro dell'attuale Parlamento europeo, e secondo Google, rispetto alla riforma del copyright presentata dalla Commissione, esiste una via migliore, in quanto il punto di equilibrio non è ancora stato trovato. Inoltre è stata aperta una petizione online, Save the Link, contro questa proposta. Se la legge dovesse entrare in vigore, servizi come Google News dovranno concordare con gli interessati editori i termini per l'utilizzo dei prodotti. Il gigante californiano, però, invece di pagare un prelievo, potrebbe semplicemente scegliere di non mostrare frammenti o interi link di un editore. Ma che cosa cambierà per noi? chi gestisce un sito dovrà pagare gli editori se linka un articolo, ma in generale noi potremo continuare a linkare sui nostri social senza problemi. In caso sarà poi Facebook a pagare per noi, oppure a rimuovere gli articoli. Non è chiaro ancora quello che accadrà, ma la Commissione europea ha fretta. Urgenza sottolineata dal commissario responsabile del digitale, Günther Oettinger. Non possiamo aspettare 3 anni, se no il mercato ci sorpasserà. Da Verona, Caterina Moser di Fuori Aula Network per Eurofonica.
E rientriamo qua su Eurofonica, sul circuito delle radio raduni. Ebbene, parliamo un po' di Renzi.
Sì, il nostro presidente del Consiglio ha disertato la conferenza stampa finale del vertice europeo di Bratislava. Dopo Ventotene, che aveva fotografato i 3 leader insieme forti nel guidare un'Europa fragile dopo la Brexit, questa mossa fa capire che quell'alleanza non c'è più. Renzi ha dichiarato di non aver partecipato perché, nonostante i passi in avanti, era rimasto insoddisfatto delle conclusioni sulla crescita e l'immigrazione e ha detto: non posso recitare un copione. Insomma, pochi passi in avanti, soprattutto dopo la Brexit. Anche se fonti vicine a Merkel e Hollande sostengono che il presidente del Consiglio non fosse nemmeno stato invitato.
Va bene, volontaria o meno, resta comunque l'assenza. Ma perché Renzi ha deciso di sciogliere questo asse con Francia e Germania, che aveva ridato dopo tanto tempo credibilità al nostro paese?
Ci sono diverse versioni. Le opposizioni sostengono che tutto questo sia un polverone alzato per distogliere l'attenzione dalla campagna referendaria alla ricerca di un consenso che, ammettiamo, è sempre facile da ottenere quando si attacca a Bruxelles. I sostenitori del governo invece sottolineano l'importanza del gesto, che è stato fatto pochi giorni prima dell'Assemblea Generale dell'ONU sull'immigrazione. Ma il problema non sono solo i migranti. L'Italia, a causa del suo gigantesco debito pubblico, può spendere poco o nulla per stimolare l'economia interna ormai in piena stagnazione. Il superamento del fiscal compact e la politica di austerity sono stati fin da subito il cavallo di battaglia di Renzi. Ma dal suo insediamento, ricordiamo dal febbraio del 2014, cioè il governo Renzi, l'Italia non aveva a quel tempo la forza e la credibilità per far valere le proprie posizioni. Allora Renzi ha scelto una strategia politica che potremmo semplificare con l'espressione «fare i compiti a casa». Ha intrapreso un ciclo di riforme strutturali come la legge elettorale, la riforma costituzionale, per rendere il paese più stabile agli occhi dei mercati e di Bruxelles. Quindi non solo riforme politiche, ma anche economiche. Sebbene il debito pubblico sia aumentato di 121 miliardi negli ultimi 25 mesi di governo, il rapporto tra il deficit e il PIL è diminuito in 2 anni dal 3,2 al 2,8%, quindi sotto il 3% del rapporto di Maastricht.
Esatto, noi sappiamo bene che questo è uno dei parametri più rilevanti, giusto?
Esatto. Quindi Renzi, forte di queste riforme, ha ricostruito l'immagine dell'Italia. Ora, non esageriamo, però diciamo abbiamo una credibilità più forte rispetto ai governi precedenti e quindi aspettava il momento migliore per spendere tutto questo tesoretto politico nella battaglia purtroppo già combattuta e persa dai suoi predecessori, quella contro l'austerità. L'ostacolo più grande è la Germania e la cancelliera Angela Merkel, che però è stata indebolita dalle recenti elezioni locali, l'ultima a Berlino, che ha visto il partito nazionalista e xenofobo Alternative für Deutschland, alternativa per la Germania, acquisire sempre più consensi. Renzi gioca proprio sul rispetto delle regole europee. La Germania nel corso degli anni ha aumentato il proprio surplus commerciale di 24 miliardi di euro, che secondo le norme europee dovrebbe investire nel mercato unico. Ed è su questo che spinge il presidente del Consiglio. La Merkel però, dopo la batosta delle ultime 2 elezioni, come dicevo prima, non può permettersi concessioni che darebbero fiato e argomenti alle opposizioni.
Esatto, e sicuramente deve mantenere la fronte, una posizione molto dura. Dura come? Duri come me, come dice la canzone di Levante che adesso ci ascoltiamo.
Di vivere di sogno sentirne l'eco. Astuta, non sono stata mai, vivrò di.
Levante, duri come me, abbiamo parlato del muro della Germania contro il governo Renzi, ma c'è anche un altro muro in costruzione. No, non è quello di Donald Trump, che ancora non è stato eletto presidente degli Stati Uniti, ma è un cantiere di alta portata simbolica, che è stato finanziato dal Regno Unito per un importo di circa 2,7 milioni di euro.
Eh sì, Andrea, sono iniziati i lavori per la costruzione del cosiddetto il Great Wall, il grande muro di Calais nel nord della Francia, per evitare l'accesso dei migranti che si trovano nel campo profughi conosciuto come la giungla. Ce ne parla nel prossimo Focus il nostro Lorenzo Perucca di Radiofonica Perugia.
Soltanto poche settimane fa la Brexit era sulle copertine di mezzo mondo. Ci si interrogava sui possibili strascichi di quel voto che, nella lunga notte fra il 23 e il 24 giugno scorso, ha sancito la vittoria del Leave sul Remain. A circa 3 mesi dal referendum, troviamo un Regno Unito ancora più distante dall'Europa comunitaria. Già quando faceva parte dei 28, Londra si caratterizzava per un'adesione parziale al progetto UE, basti pensare alla politica monetaria frontaliera, che vedeva la Gran Bretagna fuori dall'Eurozona e dallo spazio Schengen. Ora però, come se non bastasse il confine naturale del Canale della Manica, sta per essere eretta una barriera. Si tratta di un muro alto circa 4 metri, realizzato in cemento armato e dalla superficie liscia, che renderà molto difficile per chiunque arrampicarsi. La struttura sorgerà in territorio francese, attorno all'autostrada che conduce ai due principali punti di accesso dei migranti in territorio inglese: il porto francese di Calais, dove ci si imbarca per raggiungere la città di Dover, e il tunnel per i treni che, passando sotto la Manica, raggiungono il Regno Unito. I lavori, il cui importo è di circa 2 milioni di sterline, saranno finanziati da Downing Street, così come previsto da un accordo stretto con la Francia nello scorso marzo, e dovrebbero essere ultimati entro l'anno. Abbiamo già fatto il recinto, adesso costruiamo il muro, ha detto il sottosegretario all'immigrazione Robert Goodwill. La fortificazione si andrà ad aggiungere alle recinzioni, ai fili spinati e ai presidi delle forze dell'ordine già attualmente presenti, che hanno trasformato il terminal dei traghetti e la zona circostante in una sorta di roccaforte, tuttavia ancora facilmente violabile. Infatti, solo nello scorso giugno i rifugiati hanno sfondato la difesa della strada portuale 22.000 volte, secondo quanto riportato dal capo della polizia locale Patrick Visser-Bourdon. L'obiettivo dell'operazione è contenere i molti ingressi di migranti che ogni giorno tentano di salire sui tir diretti in Inghilterra, spesso incolonnati in attesa di raggiungere i traghetti. Nel compiere questa azione, che per molti rappresenta solo l'ultimo tratto di un lunghissimo peregrinare durato mesi, se non anni, e lungo migliaia di chilometri, tanti mettono in gioco la vita. I più sfortunati la perdono, come nel caso di un 14enne afghano, recentemente riportato dall'Independent, che è rimasto vittima di un incidente mortale, scivolando da un automezzo e venendo investito mentre cercava di raggiungere il fratello e due zii nel Regno Unito. Secondo le organizzazioni umanitarie che operano nella zona, si tratta della 13ª morte avvenuta nell'area del porto quest'anno, la terza che ha visto coinvolti bambini. Jess Egan, una volontaria che opera nel campo profughi di Calais, ha rivelato che il giovane, di cui non sono state rivelate le generalità, era nel nord della Francia da 6 mesi e aveva avviato le pratiche per ricongiungersi con il fratello, ma ancora non aveva ricevuto risposta. Ha tentato così di sfidare la sorte, esasperato dalle terribili condizioni in cui vivono i migranti ammassati nella ormai tristemente celebre giungla di Calais, che è arrivata ad ospitare, secondo l'ultimo censimento ufficiale datato 17 agosto, poco meno di 7.000 migranti, numero che, per le organizzazioni non governative, è molto più alto e sarebbe sul punto di sfondare quota 10.000. La costruzione del muro ha anche attirato varie critiche, non solo da parte di associazioni umanitarie come l'UNHCR, che teme l'effetto emulazione, ma anche dai diretti interessati, gli autotrasportatori britannici. Una delle loro associazioni, la Road Haulage Association, ha parlato di spreco di denaro pubblico e chiesto che i fondi vengano usati per migliorare la sicurezza e i controlli direttamente sulle strade. Dopo le barriere issate dai vari paesi attraversati dalla rotta balcanica, In una sorta di effetto domino partito dall'Ungheria sino ad arrivare alla Grecia, i muri da alcuni invocati sono così arrivati anche nel centro d'Europa. Nonostante i soli 30 km e poco più che dividono Dover dal suolo francese, il Regno Unito appare sempre più lontano. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
Eurofonica. Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
e Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nas radios universitarias do Minho e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
Stamattina il sole buca le persiane. Era un po' di tempo che non succedeva. Ho perso la patente il mese scorso. Non sono neanche andato a denunciarla. C'è puzza di benzina per la strada e un ubriaco strilla alla fermata. Ho i tuoi orecchini appesi nella tasca. Sentire male rischio di strapparla. Mi piacciono le idee delle persone quando sono diverse dalle mie. Mi sembrano migliori o più precise, o almeno un po' fondate mentre io parlo sempre senza cognizione, sono sempre in prima fila, vado anch'io da quel dottore che funziona così bene o così male, non importa, basta che mi faccia illudere che sono anch'io speciale e che lo saremo noi. Che studi a scuola la sublimazione, mi hai detto un giorno che non ero liquido, ma ero un solido e che poi bastava un bacio a trasformarmi nel vapore. E pochi giorni dalle ultime elezioni e ho voglia di sparare con cannoni, ho voglia di spararti con cannoni. Senza condizione, sono sempre in prima fila, vado anch'io da quel dottore che funziona così bene o così male, non importa, basta che mi faccia illudere che sono anch'io speciale, ma parlo sempre senza condizione, sono sempre in prima fila, vado anch'io da quel dottore che funziona così bene o così male, non importa, basta che mi faccia illudere che sono anch'io speciale e che lo saremo noi. Ti guardo dietro al vetro del negozio con tutte quelle scarpe milionarie comprate da signore senza amore, ma invece stanno bene solo a te. Ho un dubbio che mi passa per la testa, se la città non fosse una foresta, se avessimo un futuro promettente, se non avessi perso la patente, forse ti rapirei da quel negozio e guiderai fino al confine estremo, dove sapremmo entrambi adesso e sempre che a marcia indietro non ritorneremo. Forse ti rapirai da quel negozio e guiderai fino al confine estremo, dove sapremmo entrambi adesso e sempre che a marcia indietro non ritorneremo.
Nadar solo con i tuoi orecchini, questa è Eurofonica. Come sapete dalla prima stagione il nostro obiettivo è raccontare l'Europa in modo facile, semplice e veloce. Questo è il nostro motto. Un motto che non sta rispettando la censura turca, che si è spostata ora sulle produzioni teatrali occidentali perché ritenute rischiose e contrarie ai valori del comune sentire.
Una mossa che ha immediatamente visto la reazione decisa del Parlamento europeo e in particolare del presidente della Commissione Cultura, Silvia Costa, che condanna fortemente la posizione turca e annuncia che si farà portavoce con i colleghi affinché il Parlamento apra le porte alle istanze culturali di drammaturghi, attori e persone del mondo dello spettacolo e della cultura turchi.
Approfondiamo con Sabrina Fasanella di Roma 3 Radio, Roma.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
Oggi c'è una strana notizia sui giornali, non soltanto italiani, ma anche stranieri e anche in gran numero. Si tratta di un veto duro, pesante, imposto dai turchi, dai dirigenti turchi, dopo questa sommossa, dopo questa controrivoluzione, chiamiamola, per cui in questa decisione tutti gli autori di teatro, soprattutto stranieri, saranno vietati. In particolare si sottolinea Shakespeare, Chekhov e poi Brecht e poi un certo Dario Fo, che non so chi sia. Ah sì, sono io. Sì, anch'io.
Queste erano le parole del premio Nobel Dario Fo alla notizia dell'ennesimo atto di repressione culturale ad opera di Erdogan. Dopo internet, televisione, giornali ed università, il teatro non poteva rimanere estraneo all'opera di controllo e censura ormai incessante del premier turco. A partire da questa stagione, i palcoscenici turchi potranno essere calcati solo da compagnie che mettano in scena testi autoctoni non considerabili rischiosi o comunque in linea con il comune sentire. Questo vuol dire che Amleto, Vania, Madre Courage, La Locandiera non parleranno più turco ed il Turkish State Theatres, la più importante istituzione teatrale nazionale, aprirà la stagione 2016-2017 di più di 65 teatri in tutto il paese con 8 opere locali espressamente scelte perché contribuiscano all'unità e all'integrità della patria e rafforzino i sentimenti nazionali e religiosi. Così ha spiegato Nejat Birecik, vicepresidente dell'Associazione dei Teatri di Stato, definendo se stesso e la sua associazione umanista nazionalista. Tanto che non solo i testi, ma anche gli attori, autori e operatori considerati dissidenti o sospetti gulenisti sono stati licenziati seduta stante. Eppure la Turchia laica, terra di grandi intellettuali e drammaturghi, in passato ha goduto di un ottimo dialogo con la scena teatrale e intellettuale occidentale, la stessa che oggi viene messa al bando e che non ha fatto attendere la sua reazione. Oltre al già citato Dario Fo, un altro degli autori di casa nostra censurato da Erdogan è Stefano Massini, considerato tra i più importanti drammaturghi contemporanei e direttore artistico del Piccolo Teatro di Milano, il primo teatro stabile pubblico che l'Italia ricordi. Come egli stesso denuncia sul quotidiano La Repubblica, alcuni suoi testi erano stati selezionati per entrare nei cartelloni turchi, salvo poi essere banditi in quanto ritenuti pericolosi per l'ordine pubblico e contrari ai valori del sentire comune. Perché? Citiamo solo alcune delle opere firmate da Massini ed il motivo della censura sarà presto chiarito. Donna non rieducabile racconta l'assassinio della giornalista Anna Politkovskaya. Credo in un solo odio è un affresco delle tensioni israelo-palestinesi. Infine, Lehman Trilogy racconta la crisi economica del 2009. Proprio dal Piccolo di Milano, emblema dell'importanza del teatro come pubblico servizio necessario al benessere dei cittadini, è stata promossa un'iniziativa volta a reagire alle purghe di Erdogan. Alla censura di Erdogan bisogna reagire con gesti concreti, ha dichiarato Massini assieme al direttore del teatro Sergio Escobar. Per questo motivo, il cartellone del Piccolo quest'anno ospiterà compagnie turche di qualunque religione e credo politico, invitando gli altri teatri della rete UTE, Unione Teatri d'Europa, a fare altrettanto. I direttori del teatro milanese chiariscono in un comunicato rivolto agli operatori teatrali dell'UTE che l'obiettivo di Erdogan non è il teatro, ma non consentire la formazione di un'identità europea allargata e condivisa, confermando come di questa costruzione la cultura sia invece un motore potentissimo. Chi l'ha capito ne mette a tacere ogni voce, dai classici come Shakespeare ai drammaturghi contemporanei. L'appello dei direttori del Piccolo è stato accolto e sostenuto anche da Silvia Costa, presidente della Commissione Cultura del Parlamento Europeo, che ha assicurato di presentare presto un'iniziativa volta all'accoglienza e al sostegno degli autori e operatori teatrali turchi, oltre alla condanna della posizione dittatoriale di Erdogan nei confronti della cultura. Quanto a Dario Fo e al suo ironico messaggio di risposta alla censura turca, questo si conclude con un laconico «meno male che siamo in Italia». Parole che, pronunciate da Fo, non possono che ricordarci i tempi in cui il premio Nobel era censurato anche in patria, bandito dalla televisione pubblica e processato ripetutamente perché politicamente impegnato e scomodo. Indigniamoci del presente, ma non dimentichiamo il nostro passato, neanche troppo lontano. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma.
Eurofonica.
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 Thank you.
e avete ascoltato North Pole con La distanza, come quella che il teatro come strumento per la costruzione di una comunità europea comune e coesa vuole annullare. Ma siamo oramai arrivati al momento tanto atteso degli ultimi aggiornamenti dall'Europa, che entrano direttamente nella nostra rassegna stampa. Allora, da cosa partiamo, Andrea?
Allora, partiamo dal paese che potrebbe essere il 29esimo della nostra Unione. Stiamo parlando della Bosnia-Erzegovina, che si candida per entrare nell'Unione Europea. I 28 hanno deciso ieri di concedere alla Bosnia-Erzegovina lo status di paese candidato all'ingresso nell'Unione. La trattativa sarà lunga, anche perché il paese continua a disattendere alcuni nodi politici ritenuti ovviamente cruciali dalla nostra opinione pubblica, come per esempio il diritto di stampa e le varie censure. La Bosnia-Erzegovina raggiunge così un gruppo di stati dei Balcani e non che stanno negoziando la loro adesione. Parliamo di Albania, Montenegro, Serbia, Turchia e l'ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia. A questo punto spetta alla Commissione Europea fare un'analisi della situazione del paese balcanico, stilando la lista delle misure che la Bosnia-Erzegovina deve adottare per entrare nell'Unione. Non ci sono limiti di tempo in questo processo, che potrebbe portare addirittura a tantissimi mesi prima dell'adesione, se non anni. E quindi i 28, dando il benestare a questa candidatura, hanno esortato il paese a continuare sulla strada delle riforme socio-economiche e delle riforme nel campo dello Stato di diritto e dell'amministrazione pubblica.
Oh, e in particolare hanno chiesto a Bruxelles di analizzare da vicino l'applicazione di una decisione della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che pensa un po' tu risale al 2009. La sentenza chiede sostanzialmente al governo bosniaco di permettere agli ebrei e ai rom di partecipare alle elezioni. La decisione del tribunale purtroppo al momento ancora non è stata applicata e non viene fatta rispettare dappertutto, perché attualmente secondo la legge bosniaca solo i bosniaci, i serbi e i croati possono attualmente concorrere e candidarsi. La questione quindi complica non di poco l'adesione di questo paese all'interno dell'Unione Europea, ma noi comunque siamo fiduciosi che a breve si riesca appunto ad aggiungere un nuovo stato, no?
E per un paese che vuole entrare nell'Unione ce n'è uno o più di uno che vuole uscire. Parliamo di uno che probabilmente lo farà di sicuro dopo il referendum del 23 giugno. Stiamo parlando del Regno Unito e di Theresa May, il suo primo ministro, che si è dichiarata convinta che un accordo con l'Unione Europea sulla Brexit alla fine ci sarà senza alcun veto da parte dei paesi dell'Est, a dispetto di quanto evocato ipoteticamente di recente dal premier slovacco Robert Fico, a nome del cosiddetto gruppo di Visegrad, che comprende una serie di paesi dell'est ovviamente oltre alla Slovacchia. I 27 firmeranno un accordo con noi, ha rassicurato la premier britannica, parlando del dossier a Wall Street a margine di una visita a New York per l'Assemblea Generale dell'ONU sull'immigrazione. Noi siamo ambiziosi, ma un buon accordo ovviamente di divorzio per il Regno Unito significa anche un buon accordo per gli altri stati membri. Quanto alla Gran Bretagna del dopo Brexit, ha ribadito che l'obiettivo è quello di rilanciarla come un paese leader del libero scambio a livello globale.
E parlando proprio di libero scambio, c'è da dire che l'Unione Europea dà il suo ok all'impiego di fondi pubblici in operazioni che siano strettamente locali. Cosa significa? La Commissione ha dato il via libera a 5 misure di sostegno pubblico per operazioni che siano puramente locali in alcuni paesi come la Germania, la Spagna e il Portogallo, che non coinvolgano però aiuti di Stato, visto che non hanno un impatto sul commercio tra gli Stati membri. Per questo tipo di misure, ribadiscono da Bruxelles, gli Stati hanno una piena autonomia di decidere e di investire fondi statali, quindi non si configura come un ostacolo al libero mercato o alla concorrenza.
Facciamo un esempio concreto. Una decisione riguarda ad esempio i media locali di lingua basca. La Spagna vuole finanziare micro aziende editoriali allo scopo di promuovere periodici e progetti collaborativi in lingua basca nella provincia di Guipuzcoa. La Commissione ha dato il via libera, visto che la lingua basca è confinata in un ambito regionale e il mercato è molto piccolo. Saranno contenti tutti i fan del film Ochos Apellidos Vascos, che parlava dell'incontro scontro tra il sud della Spagna e i Paesi Baschi, che hanno una lingua completamente diversa dal castigliano. Un altro ok è arrivato alla Germania, che vuole sostenere la costruzione di strutture sportive nel campo di Nordbayern, nella regione di Oberfranken in Baviera. Avrà 200 letti e aprirà soprattutto per scuole, club sportivi, non profit e attività educative. Non fornirà i classici servizi da hotel, quindi non farà concorrenza al settore. C'è poi Santa Casa de Misericordia di Tomar, 30.000 abitanti, che fornisce sostegno sociale ad anziani e disabili. Il Portogallo vuole finanziare la costruzione di nuove attrezzature per una capacità di 60 letti supplementari, dal momento che è molto difficile che una simile struttura possa attrarre persone dall'estero. Insomma, sono manovre giuste, progetti molto interessanti che non entrano in conflitto con la concorrenza.
EU Skills, la nuova rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, borse di studio e stage nell'Unione Europea.
E siamo oramai arrivati in chiusura di questa puntata, ma ovviamente prima di lasciarvi diamo spazio all'immancabile EU Skills della settimana. Iniziamo con lo stage a Bruxelles al Comitato Economico e Sociale per ben 5 mesi. Il Comitato Economico e Sociale organizza stage di lunga durata retribuiti ogni anno. L'ESC, che è l'acronimo appunto di Comitato Economico e Sociale, è un ente che opera nel settore della consulenza per offrire ai partner economici e sociali dell'Europa, ad esempio datori di lavoro, sindacati, rappresentanti di piccole imprese, la possibilità di esprimere formalmente la loro opinione sulle politiche dell'Unione Europea. Quali sono i requisiti? Essere in possesso di un diploma di laurea, conoscenza di due lingue almeno comunitarie, e avere approfondito la conoscenza di uno dei settori di attività del ESC durante il proprio corso di studio, in qualsiasi altro modo, anche attraverso una tesi di laurea, una ricerca o altri periodi di formazione europea, ad esempio. Bene, 5 mesi e viene proposto due volte all'anno, dal 16 febbraio al 15 luglio, periodo primaverile di formazione, e poi dal 16 settembre fino al 15 febbraio, periodo autunnale di formazione.
Si tratta di quei lavori ciclici all'interno delle istituzioni europee che non valgono ovviamente solo per il Comitato Economico Sociale, ma anche per stage in ambito delle energie rinnovabili a Bruxelles. In particolare Wind Europe è un'associazione belga che riunisce tutti coloro che si occupano di energia eolica in Europa, dal Messico fino alla Nuova Zelanda, e offre diverse opportunità di stage, quindi se siete interessati dovete mandare il vostro curriculum insieme a una lettera motivazionale in lingua inglese per email a jobs@windeurope.org, aggiungendo come oggetto trainship.
E chiudiamo con Wanderlust Europe, che cerca giornalisti di viaggio e lifestyle in Europe. Quindi devo dire anche molto accattivante. Ebbene, Wanderlust Europe è appunto alla ricerca di persone che vivono o comunque viaggiano in Europa, che siano disposte a fornire contenuti interessanti per il proprio sito. Il lavoro può essere svolto da qualsiasi luogo. La posizione purtroppo non è retribuita, ma verrà dato pieno risalto all'autore e soprattutto anche alle foto pubblicate. Requisiti? Allora, eccellente inglese parlato e scritto e essere in possesso, in grado di redigere testi articolati e attraenti. I candidati devono avere flessibilità negli orari di lavoro e rispetto delle scadenze.
È il lavoro ideale per chi magari ha intenzione di fare un Interrail questo autunno, e quindi in bocca al lupo a tutti quelli che parteciperanno.
Bene, noi chiudiamo questa puntata di Eurofonica, vediamo appuntamento direttamente il prossimo mercoledì 28 settembre con tante altre novità direttamente dall'Unione Europea.
Eurofonica.
Eurofonica.
Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.
Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
Sotto